Voci del Grigioni Italiano.
Buonasera, bentrovati all'ascolto delle voci del Grigioni Italiano, al microfono Alessandro Tini. Edizione speciale questa sera in occasione del convegno 1512, i Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna. Convegno che si svolge oggi e domani fra Tirano, da dove vi parliamo, siamo infatti nella sala consigliare, e Poschiavo. Esattamente 500 anni fa, nel giugno del 1512, ebbe inizio una storia comune che sarebbe durata per quasi tre secoli. Una storia interessante, ricca di alterne vicende e peripezie, caratterizzata da sviluppo economico e da fecondi rapporti culturali, ma anche da tensioni politiche e religiose. Un periodo di vivaci scambi e di prosperità, ma anche di corruzione e abusi. Questa storia non è stata ancora indagata completamente. Dopo il convegno del 1997 sulla fine della signoria Grigione in Valtellina, si tratta ora di fare luce sulle condizioni che resero possibile l'inizio del dominio delle Tre Leghe. Al centro del convegno di quest'anno si pongono dunque le premesse della conquista e le prime fasi dell'amministrazione Grigioni. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera: Marta Luigina Mangini, titolare della cattedra di diplomatica presso la Scuola d'Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Milano e del Laboratorio d'Edizione delle Fonti Documentarie Medievali presso la Cattedra di Diplomatica dell'Università degli Studi di Milano. La professoressa Augusta Corbellini, che presiede la Società Storica Valtellinese, lo storico Florian Hitz e Arno Lanfranchi, membro della Società Storica Valposchiavo e della Società Storica Grigioni, promotore del convegno. Grazie a tutti di aver accettato il nostro invito. Arno Lanfranchi, perché fare un convegno su un periodo così lontano, già studiato per quel che è possibile, viste le poche tracce documentarie rimaste? C'è qualcosa di nuovo da scoprire?
Appunto per il fatto che forse si sa troppo poco ancora sull'inizio del dominio Grigione, che abbiamo ritenuto opportuno organizzare questo convegno. Cioè, la data era quasi un invito e questo appunto è stata l'occasione per fare il punto della situazione, incontrare gli storici dall'altra parte del confine e vedere se ci sono ancora dei punti da chiarire o se ci sono delle nuove conoscenze su questo periodo.
Ecco, un convegno ricco di illustri partecipanti e ricco di interventi, una due giorni veramente intensa.
Sì, abbiamo allestito un programma abbastanza nutrito, abbiamo tenuto a organizzare anche un programma di contorno culturale, non solo per i soli specialisti storici, ma anche per chi si interessa anche solo di storia. Abbiamo fatto di tutto per cercare di facilitare l'accesso anche al cittadino normale a queste discussioni, a questo incontro.
Domani saremo a Poschiavo, naturalmente, ecco, come ha detto bene, l'invito è a tutta la popolazione, non è un convegno per specialisti e basta.
No, non è solo per gli storici, per gli specialisti, ma appunto abbiamo ritenuto utile aprire il convegno anche a chi anche solo si interessa di storia e vuole sentire cosa bolle in pentola, cosa c'è di nuovo da scoprire o cosa è stato scoperto di nuovo su questo periodo che finora appunto si sa relativamente poco.
Signora Corbellini, lei personalmente cosa si aspetta da questo incontro fra ricercatori italiani e svizzeri?
Beh, come ogni iniziativa di tipo culturale e soprattutto di tipo storica, sicuramente anche questa aggiunge qualcosa, chiarisce, aggiunge e soprattutto io ritengo che sia estremamente importante perché ci offre l'occasione di mettere a confronto, di mettere in contatto studiosi di storia appartenenti, se vogliamo, a due scuole che in certi momenti sono state divergenti, in altri momenti sono state più vicine e che comunque da un incontro dialettico non possono che dare degli elementi di costruzione, di novità, di chiarimento rispetto a quanto è passato. D'altra parte, questi cosiddetti anniversari, che senso hanno? Se sono momenti celebrativi, fatti di sventoli, di bandiere, di chiasso, se vogliamo, magari sono più appariscenti, riescono a focalizzare attorno a sé un'attenzione più ampia, più globale, ma finiscono. Se noi riusciamo a dare a queste occasioni un senso, una finalità, sia per riguardare, per analizzare nuovamente, per accostarci nuovamente al passato, però lo stimolo alla ricerca è già di per sé positivo. Poi se il documento esce, benissimo, se no lo aspettiamo ancora, gli studiosi che ci seguiranno faranno quello. Dicevo, già questo è un successo, già questo è un primo obiettivo raggiunto, cioè quello di prendere spunto da una data per fare il punto, per confrontarci, per analizzare, per approfondire. L'aspettativa è poi che ci sia un prosieguo. Non solo, un altro aspetto, ci tengo a sottolinearlo, che mi sembra importante, dopo quella data che ha citato lei prima del 1997, è il fatto di ritrovarci ancora una volta a studiare assieme secoli, in questo caso solo l'inizio, però un periodo di storia comune.
Prima di proseguire vorrei proporre l'ascolto di un contributo realizzato da Pier Giorgio Evangelisti sulla mostra che è visitabile in questi giorni a Palazzo De Bassus Mengotti a Poschiavo. A fare da guida il curatore della mostra, ovvero il giornalista e storico Daniele Papacella, presidente della Società Storica Val Poschiavo.
La mostra inizia su per le scale, un luogo fuori dalla tradizione.
Ma quello che abbiamo dovuto fare è raccontare questa storia con quello che ci è rimasto del 500. Abbiamo pochissimo. Abbiamo scelto di prendere delle miniature di una cronaca della città di Lucerna, di renderle in grandezza naturale rispetto alle persone che salgono e creare un'atmosfera per raccontare questa conquista.
Questa miniatura rappresenta degli armigeri.
Ci sono i classici mercenari svizzeri che avanzano verso il sud. Immaginiamo proprio che siano partiti da un villaggio grigione lontano, perso fra le montagne, per raggiungere questo sogno che era la conquista della Valtellina. La Valtellina come terra promessa, la terra del vino, soprattutto la terra dove cresce tutto.
Qui leggo Dio ne scampi di Saiti di Trun e dal governo dei Grisun. È una scritta in carbone su una parete di una casa.
Sì, si tratta chiaramente di una messa in scena simbolica per dimostrare con una frase ricorrente, conosciutissima ancora oggi in Valtellina, in cui dimostra, diciamo, la corruzione e l'inclemenza del governo grigione che si occupava soprattutto della giustizia.
Corruzione, sì, perché in effetti le cariche erano all'asta, giusto?
Sì, mancava un governo centrale grigione e di conseguenza la dieta, l'unione dei comuni, doveva in qualche modo trovare un sistema, e il sistema più pratico era quello di dare prima di tutto ai comuni l'incarico di eleggere i podestà, e questi, in mancanza di alternative intelligenti, mettevano all'asta la carica, e se uno doveva già pagare una bella cifra per avere la carica doveva incassare dai valtellinesi, e questo chiaramente era la base, il terreno fertile per una corruzione
galoppante, diciamolo, è una delle ragioni per cui poi i valtellinesi vorranno liberarsi dei grigioni. Una. Siamo nella sala centrale, nella stua. Qui c'è una galleria di ritratti, di personalità, di un grande peso.
Abbiamo cercato qui di ricostruire la galleria dei potenti grigioni. Al centro abbiamo due rappresentanti delle famiglie più importanti, si tratta dei Salis innanzitutto e dei Plante in secondo luogo, e poi intorno invece c'è la seconda guardia delle personalità delle famiglie locali dominanti, i Mengotti e i De Bassus.
E invece questa struttura in fil di ferro?
Questo albero in filo di ferro rappresenta la democrazia informale classica dei grigioni, cioè questa tradizione dell'incontrarsi e decidere dei capi famiglia sotto un albero, una tradizione che non lascia segni, che non ci ha lasciato documenti, ma che è ancora viva nei grigioni, se pensiamo alle assemblee comunali, che sono ancora un momento determinante della vita comunitaria.
Qui accanto all'albero, in questa vetrinetta, troviamo due copie degli statuti di Valtellina.
Sì, la prima edizione è stata stampata proprio a Poschiavo nel 1549, quella non è presente qui, ma abbiamo le due ristampe, quella del 1663 sempre stampata a Poschiavo e quella del 1737 stampata invece a Coira. L'interessante è che nei 300 anni di dominio questi statuti rimangono praticamente invariati. Gli statuti di Valtellina non sono stati scritti dai dominatori grigioni, ma dai sudditi sotto gli occhi dei dominatori. Vuol dire che comunque, diciamo, un'autonomia locale era già dall'inizio fondamentale.
Questi statuti hanno fatto scuola.
È chiaro che la tradizione giuridica lombarda ha avuto una grossa influenza durante il dominio, anche perché tutti questi incontri informali sotto gli alberi, eccetera, non bastavano. Bisognava scrivere le regole, perché essere dominatori non è facile, non è una cosa che viene così. Ci vogliono delle regole vincolanti e scritte. E difatti nel secolo dopo la conquista tutti i comuni grigioni si dotano di statuti, e chiaramente questi riprendono il loro diritto, ma nella forma imparano molto dalla tradizione lombarda.
Qui però manca l'episodio più nero, più famoso, il Sacro Macello.
Il Sacro Macello è citato in diverse maniere, però il Sacro Macello è chiaramente anche il momento più studiato, più conosciuto e anche più scontato e in qualche modo anche più difficile da rappresentare. Abbiamo dedicato una sezione a proprio a questi conflitti religiosi, però non volevamo metterlo al centro perché in fondo in questi 300 anni di dominio è un aspetto fra gli altri aspetti e visto che non parliamo del 600 ma parliamo del dominio grigione, abbiamo preferito inserirlo in un contesto più ampio.
Ecco, entriamo nel vivo. Si è molto discusso dei rapporti tra i grigioni e la Valtellina, ma è ipotizzabile che in principio non si trattasse di un rapporto di sudditanza, ma di una sorta di alleanza. In definitiva, al momento della conquista grigione, i valtellinesi non si sono ribellati, non hanno posto resistenza. La conquista, quindi, in definitiva è stata un po' una marcia attraverso i territori fino al lago di Como.
Alla luce di quello che ho detto prima, cioè dell'assenza di una abbondante, ricca documentazione, devo dire che sicuramente hanno pari dignità tutti e due gli indirizzi storiografici, parlo soprattutto del versante italiano. Cioè, sicuramente molti hanno sostenuto che all'inizio i grigioni siano stati addirittura accolti come liberatori e io, questo è un parere molto mio personale, però in certo modo concordo, nel senso che in definitiva eravamo sotto una dominazione, noi siamo stati sempre sotto delle dominazioni, quindi passata una avanti l'altra, però quella francese, sia pur di breve durata, è stata veramente pesante, è stata veramente coercitiva per noi valtellinesi. Quindi la venuta di questi grigioni, per certi verti simili anche a noi, per qualche affinità linguistica, è stata vista come, non dico liberatoria, ma sicuramente come il male minore, come una cosa da accettare, come una cosa da accogliere. E in effetti i primi anni sono stati anni di convivenza tutto sommato serena, pacifica, non solo. I grigioni hanno rispettato certe peculiarità, certe autonomie comunali di cui godevano i valtellinesi, non sono intervenuti in modo soverchiante sulle abitudini, sui costumi. Grande tema confessionale non era ancora presente nei primissimi anni e poi quando è diventato un problema serio lo è stato anche perché si è sovrapposto a tensioni di tipo internazionale eccetera. Qui bisognerebbe riscrivere per certi versi questa storia con gli animi placati, distesi di oggi e rivedere tante cose. Dicevo, questa è una corrente storiografica, cioè quella che ha visto il buon grigione, il grigione liberatore ed è ampiamente condivisibile. D'altra parte non si può neanche del tutto condannare chi ha visto nella presenza dei grigioni un'occupazione, perché di fatto i grigioni erano i dominanti e noi i dominati. Poi che la dominazione non sia stata così soverchiante, anzi dal punto di vista commerciale, soprattutto economico, questi sono stati anni di scambi, di traffici e dove ci sono scambi commerciali, secondo me ci sono passaggi di persone e quindi passaggi di idee. E questo è sempre positivo, nel bene e nel male, quando le persone si muovono, quando c'è un commercio di idee, c'è crescita, c'è arricchimento. Poi dipende dall'uso che se ne fa, dipende dagli esiti che si danno a questi aspetti e purtroppo la storia ci insegna che a volte gli esiti possono anche essere conflittuali e negativi.
Florian Itz, lei ci può riassumere in grandi linee i fatti? Ci sono delle certezze? Di cosa si è certi su questa conquista grigione della Valtellina?
Si è certi sulle avvenimenti della conquista. Allora c'erano i francesi, le fortezze, allora su queste cose si sa abbastanza. Ma poi la relazione tra grigioni e valtellinesi, questa è una domanda, una questione difficile, perché c'erano le interessi differenti e non c'era una certezza sul futuro.
Dunque da qui due scuole di pensiero, la prima è che fosse una sorta di alleanza, quindi una sorta di quarta lega in aggiunta, e l'altra invece che fu una vera conquista e una vera dominazione. E lei è molto scettico sul fatto dei patti di Teglio. Immagino che da storico voglia vedere delle prove prima di dire sì, è vero una cosa o l'altra cosa.
Esatto, vorrei vedere delle prove, perché il vocabolo confederazione o alleanza non basta. La cosa che io vorrei vedere è un patto nel senso diplomatico, concreto.
Cosa che non c'è.
Cosa che non c'è.
Ascoltiamo ora il contributo di Antonia Marsetti, che per noi ha visitato un'altra mostra dedicata a questo tema. Sentiamo.
Luogo più idoneo di Palazzo Pretorio a Chiavenna non poteva esserci per ospitare una mostra sui Grigioni. L'edificio nella piazzetta San Pietro fu sede infatti dei commissari e dei loro processi. Le pareti interne, le volte, ma anche quelle esterne del palazzo mostrano i vari stemmi dei commissari, delle loro mogli e dei loro collaboratori che si alternarono per 3 secoli in Val Chiavenna dal 1512 al 1797. E come Teglio in Valtellina, anche la Val San Giacomo, come si chiamava allora la Valle del Mera, firmò dei patti con i Grigioni. Patti che andarono persi, ragion per cui la storia si è sempre divisa tra chi sostiene che di dominio dei Grigioni si deve parlare e chi invece di sudditanza di valtellinesi e valchiavennaschi. La parola allo storico Guido Scaramellini.
Sì, la discussione esiste, però noi abbiamo trovato i documenti che testimoniano che ci sono stati dei patti. Questi patti prevedevano delle clausole molto pesanti per la nostra zona, quindi se li avessero inventati come sosteneva qualche storiografo grigione, li avrebbero fatti più favorevoli a loro. La realtà è che prevede di versare 1000 fiorini reinesi ogni anno ai grigioni, che ai grigioni si debba obbedienza e che i chiavennaschi e i valtellinesi potranno partecipare alle diete, cioè alle grandi riunioni dello Stato grigione, solamente quando i grigioni lo ritengano necessario. I grigioni non hanno mai ritenuto necessario, quindi noi non abbiamo mai partecipato. È una realtà che noi inizialmente siamo, nei documenti, siamo indicati come cari e fedeli confederati. Dopo una decina, una ventina d'anni, nel 1531, nei documenti si dice cari e fedeli sempre, ma sudditi. Dopo che i grigioni hanno disatteso questi patti, sono stati fatti sparire dai nostri archivi, dove tuttavia qualcosa abbiamo trovato, perché a Postalesio è stata trovata una copia, all'Ambrosiana, Biblioteca Ambrosiana di Milano è stata trovata un'altra copia, e adesso recentemente, rivedendo un documento già pubblicato da Fritz Jeckling grigione, abbiamo notato come si parla di conferma dei patti.
Ma veniamo alla mostra di Chiavenna, che rimarrà aperta sino a domenica. Il visitatore può ammirare testimonianze grigioni sopravvissute a Chiavenna, in particolare il grande frontale tondo di una botte in rovere da 5.300 litri datata 1713, appartenuta alle cantine dell'abate lucernese di Pfeffers presso Coira, acquistata da un chiavennasco. E proprio il vino ci riporta al florido commercio che caratterizzava il territorio grazie al passo dello Spluga, porta di comunicazione tra il nord e il sud Europa. Quel corridoio era così rinomato che forse non a caso il vitigno del Nebbiolo fu ribattezzato Chiavennasca. Ma il vino non era l'unica merce in transito da Chiavenna a Coira, con tanto di bolle di accompagnamento, alcune delle quali ben conservate sono esposte nella mostra Chiavennasca. Ancora Guido Scaramellini.
Qui si trasporta molto materiale, diciamo, di seta di Como, ma anche ciò che proveniva da Venezia. C'era anche molto grano che veniva importato. Difatti uno dei motivi per cui nel 1486, poi di nuovo nell'87, i grigioni avevano fatto queste incursioni era per vedere se riuscivano a conquistare quella zona, il cui transito per loro era necessario, ma era anche molto costoso perché c'erano i dazi. Difatti la prima cosa che ottengono nel 1487 nella pace di Ardenno, dopo la battaglia di Caiolo, è proprio quella di essere esentati dai dazi, e creerà questo naturalmente molto malcontento nella gente, perché non aveva più un gettito importante per la vita comune di tutti i giorni.
Si prepara così il terreno per quella rivolta che passa sotto il nome di Sacro Macello, durante il quale furono uccisi 400 protestanti. Un'insurrezione sanguinosa, motivata ufficialmente dalla reazione dei cattolici, in realtà fomentata per motivi politici dalla Spagna, che aveva il Ducato di Milano confinante con la Valtellina, e dai nobili valtellinesi esautorati dalla nobiltà grigione. Non vi partecipò la Valchiavenna, che ancora una volta farà capitolo a sé.
Ne fu esente non perché, come si dice, qui c'era una tolleranza, eccetera, perché era tolleranza, è un concetto moderno, non esisteva allora, ma semplicemente perché qui erano talmente stretti i rapporti commerciali tra i grigioni e la nostra zona, che ci si guardava bene dal guastare questi rapporti. La Valchiavenna fu esente da questo, ma purtroppo dovette subire le conseguenze. Perché dico purtroppo? Perché dal 1620 al 1639, Valchiavenna e Valtellina, abbiamo continue guerre in quel ventennio tra la Francia e la Spagna, finché si arriverà nel 1639 col capitolato di Milano, in cui finalmente ci si mette d'accordo di far tornare i grigioni con alcune clausole, per esempio il fatto che qui nessun grigione protestante potesse professare pubblicamente stabilmente la propria confessione e soprattutto risiedere stabilmente.
Dottoressa Mangini, parliamo dei patti di Teglio. Si tratta dell'ultimo punto veramente controverso, un documento uscito nel 600, dunque un secolo dopo la conquista. Per i valtellinesi era la prova del tradimento Grigioni. Lei ha trovato delle nuove fonti, ha trovato dei nuovi spunti di studio.
Sì, io ho trovato in archivi di Stato di Milano, all'interno di un fondo che è la miscellanea lombarda, costituito da materiale eterogeneo, di argomento ovviamente lombardo, messo insieme attraverso gli acquisti sul mercato antiquario da Cesare Cantù, che è uno storico lombardo, un documento di 8 carte, un piccolo fascicoletto, redatto dal notaio Nicola Paravicini nel 1623, quindi gli anni sono quelli che ha citato lei prima, più o meno. La novità di questo documento sta nel fatto che è un documento da considerare diplomatisticamente genuino, cioè un documento scritto da un notaio, sottoscritto da un notaio, degno di pubblica fede, quindi proprio per questo, ma soprattutto questo notaio, sottoscrivendosi, dichiara, se ne prende tutta la responsabilità e dichiara che i documenti che lui ha visto e registrato sono documenti genuini e che quello che lui ha registrato concorda con l'originale. Inoltre si tratta di documenti che non solo vengono sottoscritti dal notaio, ma vengono sottoscritti anche dal pretore valtellinese e che hanno quindi una validità erga omnes, proprio perché il pretore dichiara che il notaio è degno di fede e come lui, quindi anche tutti i documenti che lui ha visto e registrato. Quindi la novità sta nel fatto che non abbiamo più una copia, nemmeno una copia semplice, quindi una pura trascrizione per scopo memoratorio, ma abbiamo un documento autentico. Cosa dice questo documento? Si tratta di una serie di riassunti tratti dai consigli di valle che iniziano da, significativamente direi, dal 2 luglio del 1512, quindi appena 5 giorni dopo i patti, le promesse di Teglio, li danno per scontati e registrano tutta la fase, direi, faticosa di messa per iscritto di questi patti nel gennaio e poi ancora nel febbraio e poi arrivano alla fatidica conferma della dieta del 1513 e a quel punto poi da lì in poi si susseguono una 50ina di documenti che dimostrano come questi patti del 1513 ormai siglati siano stati effettivamente accolti sia da parte valtellinese, come era ovvio, sia da parte grigiona. Quindi non abbiamo il testo dei patti, ma abbiamo tutto il contorno e tutto ciò che viene prima e dopo questi patti.
Dunque questi patti, sebbene non ci siano gli originali, sono presumibilmente reali, però lei faceva notare una cosa, questi documenti sono assolutamente autentici, ma storicamente...
Il notaio fa un'operazione che è da considerarsi genuina, autentica, e non solo lui, ma anche la littera testimonialis che è in calce, dimostra che questi documenti da lui registrati e sottoscritti, sui quali lui mette la sua pubblica fides, sono da considerare autentici non solamente nella stretta cerchia della giurisdizione, stretta per modo di dire giurisdizione valtellinese, ma devono essere considerati autentici e genuini e degni di pubblica fides erga omnes, perché questo, la littera testimonialis, che non è solo di questi patti ma di tanti altri documenti, sta ad indicare e serve. È un documento, è una sottoscrizione che incalcia ad altri documenti, che serve proprio per portarli al di fuori laddove il notaio non è conosciuto, per esempio, e a quel punto si potrebbe mettere in dubbio la pubblica fides del notaio. Ecco, no, qui non è possibile fare questo. Se poi i documenti che lui ha collazionato e registrato e che lui considera originali dicano effettivamente il vero, è un punto di domanda ancora, però abbiamo adesso un documento che è genuino e degno di pubblica fides erga omnes.
Ecco, lei personalmente che impressione ha avuto? Che si parlasse di un'alleanza o invece di un rapporto di sudditanza?
Ma non è un'impressione, basta leggerli. Io li metterò in appendice, in trascrizione, perché gli storici possano assolutamente valutarli, valutare la portata e il peso di questa documentazione. Qui non si tratta di impressioni, si tratta di pesare le parole e leggerle con molta attenzione. I Valtellini non vengono chiamati sudditi, vengono chiamati confederati, vengono chiamati amici e tutto quello, la 50ina di documenti che segue, diciamo, gli atti del 1512-1513 fino al 36 che vengono registrati dal Paravicini, dicono nei fatti che questa confederazione, diciamo, era vissuta effettivamente, con alti e bassi, con tira e molla, come è logico aspettarsi in una situazione come questa, ma comunque vengono vissuti da tutte e due le parti, tanto è vero che vengono pagati determinati tributi e non altri che invece avrebbero dovuto essere pagati se ci fosse stata una condizione diversa di sudditanza, per cui saranno poi gli storici a valutarne la portata, ma le parole sono abbastanza chiare.
Dunque si apre un nuovo capitolo di questa storia affascinante, per noi invece il momento di chiudere la nostra trasmissione. Ringrazio gli ospiti che hanno partecipato a questa edizione speciale da Tirano, da tutti quanti hanno collaborato a questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, e da Alessandro Tini che vi sta parlando in questo istante vi giunga l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana. A venerdì prossimo.
Voci del Grigione Italiano, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch, posta elettronica voci@rsi.ch.